Il Post presenta Tienimi Bordone.
Sinceramente credo di aver sbagliato inconsciamente in buona fede, cioè non come quando Emilio Fede sbagliava i nomi dei politici di sinistra visibilmente apposta. No, io detesto talmente tanto quell'uomo lì, mi fa simpatia il nome proprio, quei nomi propri britannici un po' anni 50, Nigel, però Farage mi fa schifo e per quello forse l'ho pronunciato Farage, ma si dice Nigel Farage. Prima di cominciare una piccola avvertenza, nella puntata di oggi l'avrete sicuramente intuito dal titolo, si parla di molestie sessuali, di violenza e quindi magari non ne avete voglia, se questo fosse il caso potete andare avanti finché non sentite della musica e lì è James Bond, oppure ci sentiamo un'altra volta, non c'è problema. Chissà cosa sarebbe successo se ci fosse stato nel panorama mediatico e politico di 15 anni fa Nigel Farage, quando si scoprì che una figura centrale della cultura popolare britannica, della televisione britannica, presentatore della BBC di 1000 programmi per ragazzi, celeberrimo, una specie di Baudo Carrà, tutto in uno, quando si scoprì che era stato un violentatore seriale che aveva usato la propria popolarità per coprire la sua pedofilia, la sua necrofilia, un uomo disturbatissimo, sembrava solo bizzarro e capace di infliggere un male al prossimo, veramente incommensurabile. Si scoprì tutto questo, fu una vergogna nazionale per il Regno Unito, che rimase effettivamente costernato davanti a questa scoperta, e non ci fu la gara a identificare in ogni fotografia di qualcuno con Jimmy Savile un corresponsabile, un complice, un compare, anche perché quella di Jimmy Savile era una popolarità talmente larga, lui era talmente una persona del popolo che tutti presero atto di questo tradimento, di questa incredibile storia di dolore e menzogne e iniziò un percorso di elaborazione di questa figura. Ma se ci fosse stato in giro Nigel Farage e avesse avuto il sostegno da Est che ha ora e la visibilità e l'ascolto che ha ora, probabilmente avrebbe usato anche lo scandalo, la presa di coscienza di quello che era successo alle vittime di Jimmy Savile per dire c'è una cupola di potere, Tony Blair è in combutta con i violentatori. Questi casi di persone molto potenti, molto ammirate, che si fanno carico delle istanze di molte persone e le rappresentano in qualche modo, godono di una qualche forma di delega da parte di una collettività. E poi si scopre che nel mosaico della loro personalità, di solito piena di carisma, eccetera, c'è anche un mostro orripilante, sono complicatissimi da gestire. Questa settimana, per esempio, il New York Times ha svelato che una figura di riferimento per il movimento dei diritti dei lavoratori e anche per i latinoamericani, cioè Cesar Chavez, fondatore del sindacato dei braccianti agricoli, in realtà aveva molestato, violentato moltissime donne. La prima a parlare è stata il suo braccio destro, Dolores Huerta, e poi sono arrivate altre accuse.
Every year the governor of California proclaims Cesar Chavez Day, it's in statute. I don't know, community in the country. Traveled to 14 states last few weeks. I think I was, you know, in 14 Cesar Chavez streets in every part of this country. So we're just going to have to reflect on all of that and, you know, reflect on a farm workers movement and a labor movement that was much bigger than one man and celebrate that.
Gavin Newsom, governatore della California, emozionato, ricorda che ogni anno si festeggia il Cesar Chavez Day, che ci sono Cesar Chavez Street in giro per il paese ovunque, che è importantissimo per le comunità e che quindi questo sindacato dei braccianti agricoli, questo movimento dei lavoratori è molto più grande di una persona sola e bisogna rendere omaggio a quello. E questo problema, quello di dire non voglio averci niente a che fare, quindi butto via tutto quello che possono avere fatto queste persone per non vivere con la contraddizione di qualcuno che nel suo campo può essere stato anche straordinario, che può essere stato un punto di riferimento per tante persone, ma allo stesso tempo aver inflitto dolore e sofferenza a questo livello, è veramente uno dei colpi di coda più difficili da gestire di queste situazioni. Ed è anche un dilemma esistenziale che ha dovuto affrontare Gisèle Pelicot pubblicamente. Gisèle Pelicot, la vittima di violenza sessuale collettiva più celebre, più pubblica dei nostri tempi, che è stata nella redazione del Post, è stata intervistata da Giulia Siviero e Francesco Costa, e consiglio caldamente l'ascolto della puntata dedicata di Wilson. Il caso di Jeffrey Epstein, invece, da questo punto di vista è molto più semplice, perché non c'è il contraltare positivo, non c'è nemmeno il ruolo del padre di famiglia, non c'è niente da recuperare in Jeffrey Epstein, se non la capacità di organizzare grandi feste per pochi, potenti, super esclusive, metterli in relazione, mettere in piedi dei traffici, avere dei rapporti con i servizi segreti di chissà quanti paesi. Va bene, ma collettivamente non abbiamo niente da salvare se dall'altra parte ci sono molestie, sfruttamento, stupri in combutta con altri, eccetera. Quindi l'unico sentimento che rimane è il desiderio di sentirsi completamente diversi da Epstein, al punto che nonostante Epstein fosse chiaramente molto inserito e frequentasse un sacco di persone che non erano d'accordo con lui sul lato della violenza, dello stupro, eccetera, comunque essere fotografati con Epstein, se non sei presidente degli Stati Uniti, è diventato un elemento di imbarazzo molto importante. Perché quando scatta l'indignazione collettiva, non c'entra quanto sia motivata, quanto sia lecita. Le dinamiche sono sempre allergiche alle sfumature, e quindi se qualcuno si è avvicinato a Epstein perché cercava dei finanziatori per un suo progetto, essendo anche in buona fede, rischia di risultare l'amichetto e quindi un sodale, un vicino, un quasi del mostro. Perché poi Epstein faceva un sacco di cose che non erano tutte legate le une con le altre. Era amico di un sacco di artisti, gli piaceva fare la bella vita, invitare le persone importanti, i VIP, doveva avere questa statura di persona che rendeva tutto facile, liscio, scivoloso, piacevole, e quindi se entravi nella sua cerchia magari eri uno che aveva un progetto, cercava un finanziatore e trovavi il finanziatore, oppure c'erano delle trame oscurissime, oppure dei ricatti, oppure i servizi segreti, oppure la molestia, lo stupro, lo sfruttamento della prostituzione minorile. Ma tutti questi livelli, da lontano, quando scatta la giustissima indignazione, diventano una sola cosa. E su Science è uscito un articolo molto interessante che racconta la storia di tre scienziati, è una cosa breve, che avrebbero potuto fare la fine di tanti colleghi loro che adesso hanno enormi problemi perché sono andati nel giro di Epstein a cercare finanziamenti e sono rimasti inzaccherati dallo scandalo, e invece questi tre, in un modo o nell'altro, hanno detto di no a Epstein. Il primo si chiama David Agus, è professore di medicina e bioingegneria, non ha mai parlato una volta con Epstein, non l'ha mai incontrato, per 7 anni gli ha detto di no. Il peccato originale è stato un TED Talk nel 2012, avete presente i TED Talk, queste conferenze che se la tirano, in cui tutti sono pazzeschi, incredibili, un po' di anni fa erano di moda, adesso si è capito che metà di quello che dicono sono delle fregnacce e quindi non se ne parla più, ma un tempo erano proprio la fucina del domani. Anzi, in realtà servivano proprio a fare il lavoro che loscamente faceva Epstein, loscamente anche ad altissimo livello, cioè a livello più basso mettevano in relazione gente che aveva dei progetti, delle competenze e dei finanziatori potenziali. Dopo questo TED Talk, Epstein scrive ad Agus, dice: dobbiamo incontrarci, vorrei incontrarla. Al che lui prima cerca informazioni online, scopre della condanna che c'era già stata e poi manda delle mail a colleghi che gli dicono ma... E quindi gli dà del lungo, cioè dice alla segretaria, rimanda sempre. E per 7 anni ogni tanto Epstein gli scrive, allora ci vediamo, non posso, riproviamo fra 3 mesi, riproviamo fra 2 mesi. Science chiede anche, ma perché non gli ha detto di no? E la risposta è, non è mai bello scontentare delle persone così potenti. A furia di rimandare questo incontro, alla fine Epstein viene arrestato e Agus è salvo. Il secondo, non ancora trentenne, Scott Aronson, esperto dell'MIT di computer quantistici, si sta occupando della crittografia che utilizza le molecole, quindi un argomento anche delicato, perché crittografia, insomma, lo porta a pranzo un giorno un emissario di Epstein che gli dice: Epstein ti vorrebbe conoscere. Lui torna a casa e chiede a sua mamma: ma secondo te questo Epstein? Lei fa un po' di ricerche e gli dice: ah, lascia perdere. Tu non ti fai comprare perché non sei uno innamorato dei soldi, però rischi di sporcarti frequentando quell'ambiente lì. e lui non va a conoscere Epstein e si salva. Il terzo è un fisico, si chiama Sean Carroll, nel 2010 è fuori a cena con uno del giro dell'università dove insegna, California Institute of Technology, e questo riceve una telefonata di Epstein che dice fammici parlare. Quindi gli passa il telefono, parlano per 2 minuti, nei quali Epstein sciorina un po' di termini legati alla fisica, ma Sean Carroll capisce che Epstein non capisce una mazza, cioè sta dicendo il Big Bang, l'energia oscura, ma non sa niente di quello che ci sta dietro, quindi gli risulta un po' un pallone gonfiato. Dopodiché qualche mese dopo viene invitato a una conferenza tenuta sull'isola caraibica di Epstein. Siccome sua moglie Jennifer Ouellette è una divulgatrice scientifica, una che scrive di scienza, è invitata anche lei e Carroll dice ma può partecipare alla conferenza anche mia moglie? E la risposta è può andare a fare shopping con le altre mogli. E quindi i coniugi sono inorriditi da questo sessismo e non ci vanno. Tutti e tre sono evidentemente molto orgogliosi di essere intervistati da Science come quelli che hanno detto di no al mostro, ma tra le righe si percepisce anche quel brivido dietro al collo di quando inchiodi e hai la sensazione di finire dentro a un tamponamento gravissimo, ma per un pelo sei riuscito a fermarti. Pezzo tardo degli Aha, The Living Daylights, che prende il titolo dal film, o glielo dà, insomma, il film si chiama The Living Daylights, 007 Zona Pericolo, ed è del 1987, un film e un anno di grandissimi cambiamenti, per esempio questo. Non solo la fondamentale Pump Up the Volume dei Mars, ma anche un evento minore, mi rendo conto, per questo podcast.
Behind me stands a wall that encircles the free sectors of this city, part of a vast system of barriers that divides the entire continent of Europe. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate.
C'è questo clima politico, c'è la perestroica, c'è Gorbachev, c'è Reagan che spinge perché lui apra la porta di Brandeburgo e faccia cadere il muro, e quindi nel film ci sono un vecchio generale sovietico che certo è stato un rivale, ma non è una persona che punta alla distruzione reciproca, e si chiama Pushkin, che insieme a Bond combatte contro un generale invece corrotto che è in combutta con un mercante delle armi, il che anticipa poi tutta la fase di Yeltsin. Comunque, Timothy Dalton, un ottimo Bond, senza quell'aria da «Uè, hai capito?» che aveva un po' Roger Moore. Timothy Dalton invece è uno fresco, sentimentale, che si innamora, ma è anche scaltro come una faina, correttissimo, avventuroso. Secondo me questo film è stato molto influenzato da uno dei migliori Steven Spielberg, cioè dai primi film della saga di Indiana Jones. Torniamo con TB martedì prossimo, perché lunedì c'è la diretta elettorale per il referendum sulla giustizia. Dalle 14 fino a sera inoltrata. Non voglio dire notte fonda perché poi Elena Zacchetti mi riprende perché la notte fonda è più avanti. Però proprio fino alla seconda serata potremmo arrivare per seguire tutto quello che succederà nel corso della giornata, approfondire, farci raccontare le cose, sia che vinca il sì, sia che vinca il no, sia che una grande palla di fuoco investa il nostro pianeta. Nel frattempo voi scrivetemi a tienimibordone@ilpost.it e io vi auguro un fine settimana di cui vergognarvi comodamente a cose fatte lunedì senza mai pensare alla procedura penale.